Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è Cult, il Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda per tutto luglio dalle 10 fino alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto il numero a cui ci potete scrivere durante questa diretta 331-6214013 con Telegram, con WhatsApp, con un SMS, oppure potete scriverci una mail a diretta @popolarenetwork.it, mentre come molti di voi e molte di voi già sanno potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Noi leggiamo tutti i giorni tutto quello che ci scrivete e cerchiamo di rispondervi, non riusciamo sempre a farlo, ma insomma i vostri messaggi, lo ripeto, sono sempre preziosi. Saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Anche questa è una puntata molto densa. Tiziana Ricci ci porta la gamma a scoprire una mostra installazione di un artista importante, poi scoprirete al termine della seconda parte di chi si tratta. Avremo in diretta Maud Blundell, artista e coreografa franco-svizzera, che è una delle ospiti di questa edizione del Sant'Arcangelo Festival. Parleremo del Folkest insieme a Claudio Agostoni, insieme con il suo direttore artistico. Ritroveremo anche Giovanni Chiodi, come avevamo promesso nell'edizione invernale di Cult, per parlare degli appuntamenti di lirica di quest'estate. Vi faremo ascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini ad Antonio Padovan per il suo ultimo film, mentre avremo fra poco ospite Vincenzo Milletari, che con l'Orchestra Sinfonica di Milano affronta due appuntamenti interamente verdiani. Ma vista la notizia che vi abbiamo riportato anche nei nostri notiziari del mattino della vittoria del Premio Strega, un Premio Strega che da qualche anno sembra essere, come dire, teatro di provocazioni da parte del Ministro della Cultura di turno, in questo caso Alessandro Giuli, insomma ricorderete tre anni fa lo scherzoso scambio fra Geppi Cucciari e il ministro San Giuliano sulla lettura dei libri. Ancora di libri si è parlato, lo sapete, l'abbiamo anche commentato ieri con voci autorevoli. Il ministro Giuli, che appunto, come abbiamo detto varie volte, se non attacca il mondo della cultura di solito assume l'altra sua posizione preferita, che è quella dell'escluso, insomma della vittima, delle combriccole di sinistra che lo tengono fuori dalle cose. Quindi anche ieri sera il Premio Strega si è celebrato a Villa Giulia, e può darsi che sia l'ultima volta che lo vedremo lì, perché il Ministero ha manifestato l'intento di spostarlo a Cinecittà per dargli più rilievo. Sinceramente una decisione che lascia un po' così, però vedremo. Ancora un'edizione del Premio Strega senza la presenza del Ministro della Cultura, sul quale, sull'assenza poi si sono spese parecchie parole, da quelle di Emanuele Trevi a quelle di altri grandi scrittori. Ma A noi fa piacere ricordare che sulla cinquina dei finalisti si è affermato fin dall'inizio, ed era anche, devo dire, piuttosto favorito, Andrea Baiani con il suo bel romanzo L'anniversario, edito da Feltrinelli, un romanzo che scardina e smaschera il totalitarismo della famiglia. Della famiglia parlano male tutti, molto spesso, soprattutto anche da noi, dove la famiglia, come si sa, è centrale, ma nessuno ne scardina il sistema. Il protagonista dell'anniversario celebra proprio il giorno in cui ha chiuso la porta su una famiglia che non gli corrispondeva, non gli era mai corrisposta, facendogli scoprire cosa fosse un particolare tipo di libertà. Andrea Baiani è venuto a trovarci nel febbraio di quest'anno, quando il libro è uscito e ha fatto un giro di presentazione in Italia, perché lui vive negli Stati Uniti, e la conversazione è facile da ritrovare sul sito di Radio Popolare, basta cercare l'anniversario Andrea Baiani Radio Popolare, ma noi ve ne facciamo ascoltare l'inizio. È stata una bella conversazione. L'ultima volta che ho visto mia madre mi ha accompagnato alla porta di casa per salutarmi, dopodiché ha aspettato di vedermi sparire nell'imbuto delle scale prima di chiuderla. Mia madre non è mai stata da gesti di commiato, principalmente perché era sopraffatta da una forma di timidezza molto prossima alla negazione di sé, il che, nel concreto, le rendeva impossibile ogni retorica. In nessun modo avrebbe potuto trasformare in una messa in scena, sia pure temporanea, ciò che lei stessa considerava tanto marginale. Per questa stessa ragione, credo, non si riconosceva il diritto di certificare l'inizio o la fine di nulla. Era alle spalle di mio padre quando la porta si apriva, ed era alle spalle di mio padre quando, al termine di ogni mia visita, il battente li inghiottiva dentro casa. Che gioia quando si legge un incipit di un bel libro e la musica, che in questo caso è Paul Weller con Nothing, che mi sembrava adatto, insomma, alla circostanza, arriva alla, come dire, alla parentesi musicale in cui non si canta, perché questo è veramente un inizio che già dice tutto, come accade nei romanzi molto densi, molto intensi, molto sentiti, come è questo. L'anniversario di Andrea Baiani, uscito per i narratori Feltrinelli, è in presentazione quest'oggi a Milano nel corso di un lungo calendario di presentazione che porterà Andrea Baiani in giro per l'Italia. Vi ricordiamo, se lo conoscete, che lui vive negli Stati Uniti. L'anniversario, dicevo, quest'oggi sarà presentato alle 18.30 al Teatro Franco Parenti, lì lui ovviamente ne parlerà più a lungo che da noi, ma noi siamo già molto molto contenti di averlo in studio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, io sono molto contento di essere qui.
Allora, ci siamo sentiti altre volte, una volta leggendaria in cui c'era stata quella enorme nevicata negli Stati Uniti e stavi praticamente spalando la neve per un tuo bellissimo libro anche lì, legato alla memoria delle case, dei luoghi in cui appunto forse qualcosa di questo libro già si intuiva, no?
Era peraltro il, mi ricordo questa cosa della, è ancora un po' leggendaria da noi, questo winter storm del 2021, che finimmo a vivere per 3 giorni dentro il mio studio in università, perché in Texas, anche se ci sono 2 gradi sotto zero, poi salta tutto, eravamo rimasti senza elettricità, senza riscaldamento. Insomma, a proposito di case, un posto così, in realtà poco casa come uno studio universitario, era diventato in 3 giorni il posto più accogliente per essere casa.
E in questo caso la casa, l'abitazione, la casa di famiglia non è un luogo accogliente, è un luogo dove si è costretti a stare durante l'infanzia, durante l'adolescenza, per un lungo periodo della vita. So che Emmanuel Carrère ha già commentato e sottolineato la calma con cui il nostro protagonista descrive quella che di fatto è una galera, è una prigione, ma soprattutto la descrive in un modo in cui finalmente credo moltissimi possano fare una missione, che anche le loro famiglie sono un po' così. È una bestemmia in Italia parlare male della famiglia tuttora, no? Anche se così tanti filosofi, così tanti scrittori, così tanti talenti del cinema e anche scrittrici e registe, insomma, per cui uomini e donne senza distinzione ne hanno parlato. Hanno parlato di come la famiglia spesso sia non solo una prigione, ma sia un meccanismo di relazioni tossiche, di coazione a ripetere.
È interessante questa cosa che dicevi a proposito del parlare male della famiglia. Mi aggancio un attimo a quello che dicevi del tono calmo, no? Chi racconta questa storia, il narratore, parla da una distanza, no? Si intitola L'anniversario perché in qualche maniera fa una cosa scandalosa, no?
Celebra, il decennale, sì, di un gesto.
Celebra normalmente l'anniversario, uno dice, è una cosa, come dire, celebro i 10 anni di matrimonio, celebro il compleanno, no? Gli anniversari. E invece chi racconta questa storia celebra il momento in cui ha chiuso la porta e quindi ha deciso per un distacco definitivo dalla propria famiglia d'origine. E quindi quello è la distanza e quello è il distacco e quello è la calma di cui tu dicevi. E lì sì, ci leghiamo alla questione del parlare male, no? Perché la faccenda, secondo me, più che il parlare male, è la questione del... è il tabù, c'è un profondo tabù, no? Che della famiglia si può parlare male, perché si può parlare male, appunto, voglio dire, ad Anna Karenina indietro,
indietro alle sorelle Materassi,
a Medea, eccetera, eccetera, alla tragedia greca, ma non si può mettere in discussione il sistema, cioè, e questo è il grosso tabù, e quindi fondamentalmente la storia e questa distanza è, come dire, esiste culturalmente ed è data la possibilità di considerare che le relazioni, i legami amicali, lavorativi, matrimoniali possano essere rotti nel caso siano abusanti, violenti, eccetera, eccetera. Addirittura c'è la legge che li difende, c'è il divorzio, cose per cui abbiamo combattuto, viene considerato legittimo. Ma quando c'è di mezzo il sangue, se il legame, pur in presenza di un eventuale, perché per fortuna al di là di quello che diceva Tolstoi è pieno di famiglie felici, ma se il legame tossico, abusante o semplicemente non gradito alla persona che lo vive è dentro una famiglia, subentra questo strano arcaico elemento del sangue che invece non rende leggibile, rende scandaloso l'idea di fare con una calma, che è la calma a cui dicevi, il dire no grazie e rivendicarlo come un diritto.
Sì, è vero, non c'è niente che lo tuteli se non appunto delle forme di assistenza sociale nei casi più gravi, ma soltanto quando si tratta di minori, per esempio, cioè non c'è un modo per cui si può divorziare dalla propria famiglia da adulti facendosi tutelare da qualcuno.
E non solo, voglio dire, poi io vivo in un paese, anche in un paese come gli Stati Uniti, in cui la cultura è completamente differente, anche la gestione delle famiglie, ma voglio dire, anche queste cose tipo il cambiamento dei cognomi, no? Che in Italia esiste solo in presenza di qualcosa di infamante che cioè è come se questa cosa non venisse considerata al pari di altre relazioni ed altri legami, ma qualcosa che, essendoci il sangue di mezzo ed essendoci la famiglia, siamo anche
è intoccabile,
un paese, non è mettibile in discussione.
Molto vero, molto vero. Io per parlare male intendevo quello che fanno le persone nella vita comune, non tanto nei romanzi, dove evidentemente il livello è anche un pochino più profondo. Dico che però è complicato anche nella locuzione quotidiana, insomma, prendersela con mamma e papà. In questo caso c'è una mamma che è centrale, è un perno intorno a cui il disagio ruota, perché apparentemente, come dire, non attiva nel creare questo disagio, lo legittima, lo in qualche maniera lo sostiene anche per mantenere una sua qualche identità agli occhi del marito, e di conseguenza determina l'assoluta staticità, che in una famiglia è una delle cose che produce più sofferenza.
Sì, una staticità o appunto uno stallo, no? Quando l'aereo va in stallo normalmente precipita.
Sì.
E la questione lì della madre, della figura femminile che sollevi, è fondamentale, perché questo è un libro in qualche maniera che racconta una storia di una sopraffazione maschile, no? Quella del marito, Una sopraffazione maschile che è personale, nel senso è un singolo uomo che lo fa, ma che in qualche maniera si appoggia in maniera quasi... si appoggia quasi per legge a un'istituzione patriarcale, no? Che in qualche modo legittima la gestione del potere in una maniera inaccettabilmente aggressiva o che, come dire, può implicare anche l'aggressività, e a raccontare questa storia è un figlio maschio, no? È un figlio maschio che in qualche maniera prima di tutto dice la cosa che bisogna fare, che vuole fare, è rifiutare l'eredità, cioè opporre un maschile differente. Si può rifiutare l'eredità del modello patriarcale maschile. E la seconda cosa, in presenza di questo elemento femminile, così in qualche maniera misterioso, fantasmatico e complice, non lo so, di sicuro dentro un sistema, perché la famiglia è un sistema che non può essere compreso all'esterno, no? E questa è la ragione per cui tanti romanzi sono stati scritti su, e tante opere d'arte, proprio un sistema incomprensibile tiene dentro una complessità enorme. E in qualche maniera il figlio decide di raccontare la storia della madre per restituire a questa presenza che tendeva all'invisibilità e all'autoannullamento funzionale, alla sopravvivenza, alla, non lo so, restituirle il centro della scena, e quindi in qualche maniera scrivere la storia della madre.
Così Andrea Baiani, nella lunga conversazione che ha avuto con noi a Cult, qui negli studi di Radio Popolare, all'inizio di febbraio 2025, quando è uscito l'anniversario per Narratori Feltrinelli, il libro con cui Andrea Baiani ieri sera ha vinto il premio Strega. The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way. Yeah, despite the contradiction and confusion, felt tragic without reason. There's malice and there's magic in every season. My falling breakers are the bars of the surf. E allora siamo sempre a Cult, il quotidiano culturale, a Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle notizie delle 10.30, poi per la seconda parte fino alle 11.30. E allora adesso parliamo di due importanti appuntamenti con la musica di Giuseppe Verdi, con l'Orchestra Sinfonica di Milano. Lo facciamo attraverso una conversazione con un importante musicista che a Verdi, che con Verdi ha un rapporto professionale, artistico particolarmente stretto. Ha, lo ha detto anche in altre circostanze, una visione che esprime evidentemente attraverso il suo lavoro di musicista e di artista. È Vincenzo Milletari che sarà il direttore d'orchestra in questi appuntamenti. Uno di questi giovedì 10 luglio alle 20 all'Auditorium di Milano, la sede dell'Orchestra Sinfonica di Milano, dove dirigerà il Trovatore in forma di concerto. Poi insomma entreremo in dettaglio e parleremo anche dell'altro appuntamento. Intanto buongiorno, buongiorno maestro, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, buongiorno.
Allora, qui a Calta anche nella versione invernale, a parte appunto che abbiamo una serie di nostri corrispondenti e una passione mia personale che risale a quando ero una giovane legionista nell'archeologia del tempo dei tempi, una frequentazione molto ricorrente della tradizione lirica, di tutti gli appuntamenti che ci sembra importante raccontare e recensire. In questo caso però partirei proprio da quello che dicevo prima, dal suo modo di intendere Verdi. So che per lei è molto importante.
Sì, non credo di a 34 anni di poter parlare di mio modo di intendere Verdi. Verdi per varie casualità e forse anche per qualche colpo di fortuna è il compositore a cui devo praticamente quasi tutto. Ed è un compositore con cui paradossalmente ci sono state tante prime volte. La prima volta l'opera, quando ho fatto l'Accademia con Maestro Muti, c'era un'opera di Verdi che era Falstaff. La prima aria che ho diretto a scuola in conservatorio come studente di direzione d'orchestra era un'area di Verdi. La prima volta che ho diretto in Buca, in una città che amavo come Stoccolma, è stata un'opera di Verdi. Quindi più o meno è un compositore che compare, riappare, e quindi mi sono detto, allora ci deve essere qualche motivo per cui alla fine io e Verdi andiamo così bene d'accordo, ed effettivamente è legato più che a me, è legato proprio al fatto dell'essere italiano e Verdi è così profondamente italiano nel senso positivo, non nel senso macchiettistico o stereotipato della parola, ma è così profondamente italiano che è un linguaggio che forse solo noi italiani, o specialmente noi italiani, riusciamo a comprendere e poi riusciamo anche a diffondere, a proporre alle altre persone.
Allora, questo certamente non c'è dubbio, insomma, del resto i dati parlano chiaro, Verdi è il compositore non solo lirico ma classico in generale più riprodotto, rappresentato, coverizzato, eseguito al mondo. Le faccio un'ultima domanda personale, poi passiamo invece al programma del concerto e poi a parlare del secondo appuntamento che è nell'ambito dell'estate al Castello. Cosa dice a un musicista, per quanto insomma determinato e già affermato come lei, cioè un trentenne di oggi, che cosa dice Verdi? Magari appunto scopriamo anche messaggi che magari ci sono sempre stati, ma che appaiono a una persona e a un artista della sua generazione più chiari.
Vede, io vengo dalla Puglia, io sono tarantino, e quando ero studente di composizione a Bari ascoltavo tutto il giorno musica tedesca. Forse ero un adolescente, avevo bisogno di rompere con le catene della famiglia, con il troppo sole pugliese, con
la taranta.
Sì, con tutta una serie di cose, e quindi cercavo consolazione leggendo Goethe, leggendo Adorno e sentendo Wagner. Poi a 21 anni sono finito in Germania e poi in Danimarca e poi ancora più su in Svezia, Ho iniziato a comprendere quello che era il vero messaggio verdiano, che a prescindere dal fatto che è purtroppo l'ho scoperto soltanto tardi, cioè qualche anno fa, Verdi è un decalogo di ciò che dovremmo fare a molte delle soluzioni ai problemi della nostra vita. Quando alla fine sono passati più di 200 anni ormai, e nonostante questo Verdi ci dà delle risposte, pone gli stessi problemi, i conflitti genitoriali, i conflitti con la società, cosa pensano gli altri di noi, cosa noi pensiamo degli altri, tutte le questioni legate al potere, all'amore, alla gelosia, tutte queste cose non sono cambiate perché alla fine siamo rimasti, veniamo mossi dagli stessi sentimenti, dalle stesse pulsioni, e Verdi ci fa vedere come quella pulsione si svolgerà, se ci comportiamo in un modo, se ci comportiamo in un altro modo. E questa è una cosa, secondo me, che rende Verdi universale.
Molto.
Ci riesce a parlare dei sentimenti, dei colori base,
certo,
della nostra personalità.
Maestro, non avremmo potuto dirlo meglio, la ringraziamo. Vengo al concerto perché abbiamo ancora solo 3 minuti, i tempi radiofonici sono stretti, lei lo sa. Il concerto del 10 luglio in auditorium con il Trovatore in forma di concerto vede la presenza, oltre all'Orchestra Sinfonica di Milano, del Coro dell'Opera di Parma e da un cast con Angelo Villari, che è Manrico, Maria Novelle Malfatti, Leonora, Silvia Beltrami, Azucena, Daniel Luis De Viciente, il Conte De Luna, Adolfo Corrado Ferrando, Alessia Camarin, Ines, Massimo Fiocchi Malaspina è il maestro del coro. Invece il concerto che si terrà nell'ambito dell'estate al Castello il 13, se non vado errato, quindi qualche giorno successivo, cosa prevede?
Prevede, innanzitutto avremo ancora Mariano Malfatti e Daniel Luis De Viciente e un altro tenore che è Matteo Roma, che è una giovane e brillante promessa tra le voci italiane. Ripercorreremo la trilogia verdiana con due o tre piccoli excursus che sono un'aria dal ballo in maschera, perché avendo un baritono come Daniel ci sentivamo proprio in obbligo anche di portare un'opera leggermente più matura che quella che ballo, l'aria dell'Eritù dal ballo in maschera, e due ouverture famosissime, due sinfonie famosissime, sono quella della Forza del Destino e quella dei Vespri Siciliani. E nel concerto in Castello apriremo, come dice, quello che abbiamo fatto qualche giorno prima in auditorium, quindi Trovatore, all'intera trilogia verdiana, quindi ripercorrendo le arie e i duetti più interessanti della trilogia popolare verdiana.
Maestro, grazie, sono due bellissimi concerti. Noi vi ricordiamo di andare sul sito dell'Orchestra Sinfonica di Milano, dove trovate tutti i dettagli e anche i modi per prenotare quantomeno il concerto del 10. Insomma, buona musica a lei e buona estate. Grazie davvero per essere stato con noi, insomma, un musicista che ci ha fatto molto piacere che ci raccontasse anche delle cose anche un po' personali. Quindi davvero grazie a Vincenzo Milletari. A risentirci. Yeah.
Grazie a lei, grazie a voi.
A presto. E noi abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco. The best. E ho ritrovato questa Indian Summer dei Doors, di cui come dire, mi sto rinnamorando. Vi anticipo che per tutto luglio sarà uno degli stacchi, insomma, che useremo qui a Calda Estate. Seconda parte, come promesso, ritroviamo Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni.
Ciao Ira, e grazie anche per lo stacco.
Eh beh,
i grandi Doors.
I Doors. Noi eravamo troppo piccoli, insomma, per seguirli al tempo, eh? Sì. Però ne abbiamo sentito l'influenza, diciamo così.
Sì. Ma eravamo tanto piccoli, perché oggi andiamo a parlare della norma alla scala, che come sapete è stata molto contestata. Dunque, eravamo molto piccoli, perché l'ultima norma l'abbiamo vista, insomma,
il 77.
Era il 1977, la norma con Montserrat Caballé, Gavazzeni, la scena con questa installazione, ecco, anche allora facevano discutere, di legno, ma bellissima, dello scultore Mario Ceroli. E dunque, cosa posso dire? Che dopo quasi 50 anni di assenza era proprio ora di infrangere un tabù, che però mi fa un po' ridere, perché non è più un tabù. Il vero tabù alla scala, infatti, lo infranse proprio la Caballé, ed è proprio vero, nel 1972, e già prima la Genscher nel 65, cioè osare cantare la norma dopo la Callas. E poi le tantissime altre protagoniste che si sono succedute nel tempo, ma fuori dalla scala, perché la scala ha chiuso con norma nel 1977. Quindi tabù non ce ne sono più, e questi fantasmi di cui si parla tanto alla fine si ascoltano. Questo è il risultato: norme notevolissime, addirittura anche in provincia, la nostra grandissima provincia italiana. Quindi è con i nuovi allestimenti che bisogna fare i confronti. In questa prospettiva, lasciando i miti al loro posto, il ritorno di norma è stato veramente molto contrastato alla scala. Prima di tutto perché? Tanto la regia, che è l'elemento veramente più debole di questo ritorno. Una regia che è moderna, affidata a un uomo di teatro che conosciamo benissimo e di grande valore, come il regista Olivier P, che però ha fatto, questa è la mia opinione, veramente un gran buco nell'acqua. Perché? Perché troppe cose si mescolano in questo spettacolo ambizioso, al punto da poter essere definito pretenzioso. Perché è una norma rivoluzionaria, perché prima di tutto risorgimentale, e quindi italiana, e quindi milanese. Quindi cosa vediamo? Un'ambientazione da senso di Luchino Visconti, con la facciata della Scala al posto della Fenice di Venezia, peraltro già vista in altri allestimenti, i soldati austrici in divisa bianca, i ribelli in marsina nera e cilindro, il tricolore e le fucilazioni facili, perché anche Norma e Poglione alla fine finiranno al Mura. Ma questa traccia, che da sola secondo me avrebbe potuto bastare e non avrebbe appunto neanche avuto la palma della gran novità, perché si era già vista, si aggiunge la funesta idea, funesta per me, di sovrapporre Norma e Medea, che è appunto una storia diversa, e quindi questa sovrapposizione del Lombardo-Veneto 1831 con l'antico, cioè col mito di Medea. E dunque Norma è anche Medea, Norma è anche, peggio, un artista che interpreta Medea. E quindi tu cosa vedi in palcoscenico? Oltre alla scala, al risorgimento, questi due specchi dei camerini di due prime donne, perché anche Adalgisa sarebbe un'attrice, e la scena invasa da mimi, danzatori, maschere, che raccontano a parte la storia di Medea e la intrecciano a quella di Norma, e la intrecciano, mi verrebbe da dire ovviamente, ma non lo dico, male, e talvolta anche con effetti ridicoli. Infine non è finita qua, perché Norma è anche la scala, e allora compare la facciata della scala, ma anche l'immagine della sala distrutta nel 1943. 3, probabilmente a simboleggiare l'amore spezzato tra Norma e Pollione. Allora, che succede quando sei a teatro? Che è difficile raccapezzarsi, cioè domina proprio il disorientamento anche tra chi è abituato alle regie moderne, perché secondo me la spiegazione è questa: quando tu racconti più storie, alla fine perdi un filo conduttore, perché è talmente fumoso e cervellotico quello che vedi che i tratti umani anche dei personaggi si perdono. Quindi questa regia, purtroppo, lo dico con rammarico per P, che ripeto è grande uomo di teatro e fallimentare. Il cast invece rende bene, almeno in parte. Perché? Perché Norma e Dalgisa sono due soprani che l'hanno cantata da tantissimo tempo e la cantano vocalmente molto bene. Sono Marina Rebecca e Vasilisa Bresanskaya. La Rebecca con capigliatura rossa, quasi se fosse una milva, la ritroviamo a un grande livello tecnico, secondo me, quale non la si ascoltava da tempo. Certo, è più grande, lo si sapeva, come vocalista che come fraseggiatrice, però è un gran bel cantare, oltretutto la voce è molto estesa, agile e ha riacquistato anche volume. Purissima adamantina Vasilisa Bresanskaya, che peraltro è abituata a fare anche Norma, e quindi l'intreccio tra le due voci è assicurato. Eccellente l'oroveso di Michele Pertusi, grandissimo veterano, e lui sì che è un grandissimo fraseggiatore che impartisce lezioni di italiano a tutti. Infine il Pollione di Freddy De Tomaso, che l'ha appena cantata in due produzioni contemporanee a Vienna, sceglie una strada che a me non piace, cioè il Pollione ostentato, muscolare e di fibra. In più è l'unico che spiana i segni di espressione dell'edizione critica che viene eseguita. Eseguita da Fabio Luisi, che come si sa è un direttore molto esperto, quindi fa una direzione compatta, direi tradizionale, impostata su tempi molto comodi, non è un iconoclasta, qualche clangore di troppo, è un po' seduta per la mancanza di pulsione ritmica e dinamica, però malgrado questo l'orchestra suona bene, ci sono dei dettagli molto interessanti, molto pregevoli, diciamo che avrebbe potuto osare di più, avrebbe potuto alleggerire di più come nelle esecuzioni oggi di riferimento, sì. Insomma è un po' compassato. Chi si copre di gloria è il coro della Scala, che canta come nessun altro, come anche ieri nella Missa Solennis di Beethoven, sempre diretta da Luisi, e questo è quindi il bilancio di questa Norma che potete vedere se volete stasera 4 luglio, la recita sarà trasmessa su La Scala TV, quindi se avete voglia di collegarvi vi potete fare un'idea, magari smentire questa recensione.
Allora, certo, giusto, li invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a farlo. Una segnalazione ancora per prossimi
allora una segnalazione, certo, importantissima, incomincia a Roma al Festival di Calacalla con una spettacolare versione nuova, regia di Damiano Micheletto, direttore Michele Mariotti, di West Side Story di Bernstein, e quindi vado a vederla e poi se Ira mi ospita ve ne parlo la prossima settimana.
Ma certo, va bene.
Grazie.
Grazie a Giovanni Chiodi come sempre, a risentirci. Grazie. Ciao. E allora, noi ringraziando Giovanni Chiodi, che certamente ritroveremo anche la prossima settimana, dato che insomma è sempre molto disponibile anche durante il nostro quotidiano culturale estivo. Adesso invece torniamo a parlare di cinema con un'intervista di Barbara Sorrentini. Antonio Padovan, regista di Come due fratelli, film nelle sale proprio in questi giorni. Sentiamo.
La Come fratelli, Antonio Padovan è il regista, con noi al telefono. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, grazie per l'invito.
A te, figurati. Io parto dal cast perché è un film che veramente, come tutti i film, sono sostenuti dagli attori e dalle attrici, però qui insomma sono due dire esordienti, non si può, perché comunque sia Francesco Centorame che Pierpaolo Spollone hanno alle spalle dei curriculum lunghissimi e molto interessanti, poi ci sono Ludovica Martini, Paola Buratto e tanti quasi camei da Battistone, Sant'Agata, Citran, insomma comunque è un bel cast formato. Se vuoi partiamo da qui.
Ma allora, io ho avuto questo film che mi è stato proposto da Pepito e Rai Cinema e io mi sono innamorato della sceneggiatura appena l'ho letta. Loro avevano già, diciamo, individuato i due protagonisti, mi hanno chiesto, ovviamente abbiamo collaborato, e devo dire che è un'ottima scelta di casting, perché sono due come dici tu, sono due ragazzi giovani che però hanno già una grande esperienza in TV e cinema, e sono, incarnano perfettamente i due ragazzi che sono stati un po' obbligati dalla vita, dalle vicende del film, a crescere troppo in fretta. E a fianco a questo cast giovane poi io ho portato, vabbè, mio amico Giuseppe.
Sì, certo, che ricordiamo anche negli altri tuoi film.
Ognuno ha la musa che si merita, insomma lavoro con Beppe molto volentieri, e Roberto Citran, anche lui ha fatto due film con me, c'è Alfonso Sant'Agata. Questa commissione di attori più giovani e attori diciamo più esperti ha dato vita a questo cast molto originale, secondo me, e si sente la freschezza nel film.
Sono due padri alle prese, due padri soli che si trovano alle prese con la crescita di ognuno dei due con di un figlio, e sono molto legati da sempre, e quindi questo legame poi si ovviamente si ripercuote anche sui due figli, come due fratelli, sono proprio due bambini. È una storia che dà anche molta speranza e molta tenerezza. Come ci sei arrivato a questa sceneggiatura?
Ma sì, è una storia che racconta appunto, diciamo che la tesi che cerca di mettere in piedi, ma senza voler insegnare niente, è che forse la famiglia è il posto in cui ci si prende cura uno dell'altro.
Famiglia in senso esteso, perché poi questo tu lo racconti molto bene.
Sì, questa è una famiglia, diciamo, atipica per quella che noi consideriamo una famiglia tradizionale, ma lo è per motivi assolutamente tradizionali, si ritrovano in questa situazione e non è neanche una loro scelta, e quindi cercano di allearsi questi due papà per portare a casa, diciamo, la felicità dei loro figli. E quando poi entra una nuova donna nell'equazione, insomma, questo equilibrio viene messo un po' alla prova, da lì bisogna vedere se la famiglia regge o se cambia, cosa succede. Nonostante le premesse, è una commedia, si vede parecchio nel film.
Una commedia che è un po' quello che tu utilizzi sempre, penso anche a Finché c'è Prosecco c'è Speranza o al Grande Passo, che sono due film che hanno comunque dei toni anche, se vuoi, malinconici, però raccontati con una grande ironia e leggerezza. Dove lo avete girato questo film?
L'abbiamo girato quasi interamente a Treviso, che è una città in cui abito io, con delle piccole buttate nei musei, diciamo abbastanza comunque limitrofi. Mi piaceva molto raccontare questa città perché è una classica città murata, come ce ne sono un po' di sparpagliate in giro per il nord Italia, e in più ha l'acqua che la rende un po' più romantica per vicinanza con Venezia, è piena di canaletti che la attraversano, quindi è molto dolce, e mi piaceva che questa città in qualche modo abbracciasse i protagonisti della storia, supportandoli con affetto, diciamo, nella vicenda. A me piace molto il cinema che racconta storie, appunto, come dici tu, un po' che hanno un po' di malinconia, ma poi con un sorriso, con una leggerezza, e il mio obiettivo è che lo spettatore, che per me è come un collaboratore veramente, quando esce dal cinema possa avere, insomma, una bella sensazione da portarsi a casa.
Questo film porta avanti quella grande tradizione di cinema girato in Veneto, prodotto anche dalla Veneto Film Commission. Dico tradizione perché ovviamente poi viene sempre in mente il maestro Mazzacurati, però c'è un po' una sorta di scuola veneta del cinema, vale per alcune regioni in particolare. Il Veneto mi sembra che sia una di queste, non so se sei d'accordo, e lo dico perché molti del cast, appunto, a parte Centorame, sono quasi tutti veneti.
Sì, beh, io penso che Mazzacurati abbia avuto l'enorme merito di reinventare uno sguardo su questa terra, uno sguardo ricco di affetto, ricco di completamente senza giudizio, ed è io vivevo in America quando ho iniziato a guardare i suoi film, e ho rivisto la mia terra con uno sguardo nuovo, e quando l'ho tornata la vedevo coi suoi occhi, quindi questa cosa di... Io ho sempre avuto un affetto verso i protagonisti del mio film, a prescindere da quello che facevano. Anche Battistone, che costruisce un razzo nel Grande Passo, a me fa molta empatia. E in questo caso questi due padri, costretti dalle vicende di questo film, insomma, a crescere questi due figli, sono gli abitanti ideali di un mondo, appunto, come dici tu, che in qualche modo sì, è figlio del Veneto che ha messo in scena Mazzacurati e che prima secondo me non esisteva.
Ritorno un attimo alla storia che tu dicevi, loro si trovano in questa situazione senza averlo chiesto e desiderato, no? Per motivi esterni anche drammatici, che però vabbè, no, è all'inizio del film ma non lo raccontiamo. Detto questo, però, loro poi si trovano di fronte a tutte quelle che sono anche le difficoltà tra chi decide di convivere senza aver formato una famiglia dello stesso sangue o comunque sancita dal matrimonio. Quindi di fatto ti scontri, o meglio li fai scontrare, con fatti reali di questo paese, con leggi sbagliate di questo paese.
Guarda, è esattamente quello che mi è piaciuto di questa sceneggiatura, che in qualche modo parla dell'argomento, ma ci arriva in un modo molto naturale, molto accessibile a tutti, secondo me. Perché appunto poi questi sono ragazzi che continuano ad andare in cerca di fidanzate, che uno o l'altro non ce la fa, poi forse ce la fa. E non sono dei maschi alfa, no? Non sono dei supereroi, hanno le loro fragilità e raramente vedi papà alle prese con pannolini, affitti troppo alti, nonni apprensivi. Ed era bello, secondo me, raccontare anche questa famiglia, ma anche questo tipo di uomo al cinema, perché nella realtà io ne vedo dappertutto di ragazzi così. Al cinema sono poco rappresentati e secondo me Spollone hanno fatto un grandissimo lavoro nel portarli in scena, ecco.
Antonio Padovan, grazie. Il film è Come fratelli, al cinema, è insomma uno di quei film da non perdere, perché raccontare una storia così senza finire un po' nel cliché, nella macchietta, nello sguaiato, non è semplice, e devo dire che la leggerezza premia questo film.
Grazie mille. Volevo dire un'ultima cosa,
sì.
Siamo ufficialmente a luglio, è un periodo in cui è un po' più difficile andare al cinema, le serate sono belle. I cinema hanno bisogno di gente per stare aperti, perché sennò sono degli edifici, dei capannoni, e diventano cinema quando c'è la persona che portano la loro emozione. Noi gli abbiamo dato un film, di solito non hanno neanche tanti film da mostrare. C'è un film, e quindi se il film vi piace, chi non l'ha ancora visto, sulla fiducia, insomma, cercate di andare a vederlo al cinema.
Assolutamente, mi avvicino a questo appello che anche noi facciamo sempre. In più c'è una cosa in più in questo periodo, che c'è l'aria condizionata, ma non diciamolo troppo forte.
Esatto. E c'è Cinema Revolution, perché il film
oltretutto
italiano,
a 3 euro.
A metà. Esatto.
Grazie, ciao Antonio.
Grazie a te, ciao, un abbraccio.
Dall'estate indiana dei Doors, che abbiamo rispolverato come stacco di calda estate di questo luglio 2025, questi sono i Faithless, siamo un po' più vicini a noi come epoca, con la loro Crazy English Summer, altro brano piuttosto suggestivo. Come suggestivo è il programma della manifestazione di cui fra poco ci parlerà Claudio Agostoni, voce permettendo. Buongiorno.
Buongiorno, sì. Vabbè, reduce da San Siro ieri sera al concerto.
Eri a vedere il boss nel secondo concerto, c'è chi ci è andato due volte, tu una sola, giusto?
Una sola.
Ah, ok,
una
ieri sola. Sera. Adesso stai cercando di darti un tono, ma quando sei entrato in studio eri completamente, avevi tipo la voce di tre toni più bassa, però insomma sono bei ricordi, ieri lo ricordiamo a San Siro, altro memorabile appuntamento con il boss, ma noi parliamo d'altro.
Noi parliamo d'altro, ci spostiamo dallo stadio di San Siro a San Daniele del Friuli, che diventa la capitale di Folkest per la 47esima volta. Già ricordare che un festival è arrivato alla 47esima edizione dà l'idea di una lunga storia che ha alle spalle. Sappiamo tutti che la musica folk nel corso di questi 47 anni ha vissuto dei momenti di alta e di bassa, no? Qualche anno fa era molto di moda, adesso magari è più legata agli interessi.
Qualche decennio fa era
molto
di moda, adesso
più
magari
legata a una community che
esatto.
È ricca, eccetera, però a questa comunità. Il festival è una iniziativa che
Folkest
si dipana per parecchie settimane fino ad arrivare al clou che è proprio in questi giorni qua, venerdì, sabato e domenica, questo fine settimana.
Dove sarà?
A San Daniele del Friuli,
ah, già l'hai detto.
Questa è diciamo, il clou, mentre invece per quanto riguarda tutta la parte precedente è disseminata in diverse località del Friuli. Il Friuli che è una delle regioni del nord Italia che ha alcune tra le più longeve tradizioni culturali e musicali. Spesso quando parliamo di folk made in Italy pensiamo alla taranta, alla pizzica, a tutte cose che arrivano dal sud Italia, mentre invece per quanto riguarda il nord, il Friuli è un paese che ha, e loro ci tengono a sottolinearlo, una lingua e declinano per esempio canzoni, scritti e quant'altro in friulano. Venendo al specifico di queste serate che iniziano sono iniziate con un'anteprima ieri e che poi andranno a culminare in questi giorni. Beh, i nomi sono veramente tantissimi. Chi c'è già passato, per dare l'idea dell'ampiezza, si va dai 99 Possa a Riccardo Tesi, quindi da uno che elabora le musiche tradizionali con il suo organetto diatonico da una vita, ai 99 Posse che di folk probabilmente hanno l'utilizzo della lingua napoletana e poco più. Quindi tavole rotonde, gruppi che arrivano un po' da tutto il mondo, dai Tazenda a Monio Vadia, uno dei personaggi più attesi per quanto riguarda l'edizione di quest'anno è Joachim Kuder, figlio di Cotanto Padre, che è atteso per un concerto a San Daniele il sabato sera. È appunto l'occasione per un'immersione, insomma, tu vai a San Daniele e dopo fai il giro del mondo sostanzialmente, perché hai i suoni che arrivano effettivamente dai cinque continenti, ripeto, con una grossa sottolineatura sempre per quanto riguarda il made in Friuli, che non so se si dica così, ma per quello che è nato in quelle terre. Se poi ci aggiungete che è una delle regioni dove in Italia si mangia e si beve bene, capirete che il festival ne acquisisce ulteriormente di spessore, se non culturale, ma anche culturale, ma anche enogastronomico.
Bene, allora, hai sott'occhi il riferimento in rete dove si trova il calendario, anche per avere un po', se uno decide appunto magari di andarci proprio per questo weekend che è forse quello più affollato di appuntamenti, trovare tutte le informazioni prima di mettersi in viaggio?
È semplicissimo, folkest.com, e lì c'è il dettaglio degli angoli di San Daniele dove si tengono tutte queste iniziative. Ha tenuto conto che San Daniele non è New York, è abbastanza facile poi orientarsi.
Certo, beh, insomma, uno può anche andare a San Daniele, poi trova, ma diciamo, se vuol farsi un'idea magari anche degli orari. Ok, grazie Claudio Agostoni, il Folkest 2025 dunque a San Daniele del Friuli. A risentirci, ascoltiamo Riccardo Tesi in Couscous e Fasol.
Eccolo,
credo
qua.
Abbia messo tu nella nostra library. Teniamo in sottofondo ancora un po' Riccardo Tesi con il suo Couscous e Fasol, brano recente del 2023. Ci sarà anche lui fra gli ospiti del Folkest di San Daniele del Friuli, di cui vi abbiamo parlato con Claudio Agostoni un attimo fa. E adesso invece ci spostiamo, andiamo in Romagna, ritorniamo al Festival di Sant'Arcangelo, di cui ci viene voglia di parlare anche un po' tutti i giorni alla luce delle inspiegabili decisioni delle commissioni cultura recenti che Sant'Arcangelo discuterà tra l'altro in una serie di assemblee e di momenti pubblici nel corso del festival che prende il via proprio in questi giorni. Ma adesso parliamo con un artista, una coreografa e una performer franco-svizzera che siamo molto contenti che vada a Sant'Arcangelo, perché insomma è tra le più interessanti della sua generazione. E, parliamo di Maud Blandel, Ilka, 4 luglio, 5 luglio, L'œil nu, ovvero l'occhio nudo, il titolo della sua proposta, che parte dalla morte delle stelle e dal fenomeno del pulsar per parlare anche di sentimenti, di legami affettivi, di legami familiari. E allora noi intanto ringraziamo Maud Blandel, che è collegata con noi. Hello, thank you for being with us, Maud.
Thank you for your invitation.
You can go back to French if you want, because I understand it, but I don't speak it very well. But we'll try and do it in English for everybody. Cercheremo di fare questa intervista in inglese, perché Maud, essendo franco-svizzera, parla francese, inglese, capisce l'italiano, ma insomma ci siamo accordate sull'inglese. Shall we start from the definition of l'œil nu, l'occhio nudo, that is at the center of your work? L'occhio nudo è al centro del suo lavoro.
See, the title of the piece, I think, is quite important, because it gives it opens the poetic layer of the piece about what do we perceive, what do we think we perceive, and what do we not perceive.
Sì, dice giustamente che il titolo è piuttosto importante e significativo, perché l'occhio nudo è un modo per sottolineare la percezione, ciò che percepiamo e che non percepiamo. I was talking about the astronomic references of this work, that at the same time are reference to the sentimental and the familiar, a particular familiar tragedy. Is that true?
Mm-hmm. Yes, exactly. It's exactly how it went during the creation, because the piece was built on the discovery of an astrophysic phenomenon, which is called pulsar, you mentioned it. And to give like a very brief and short imagery of pulsar, the phenomenon of pulsar is like a cosmic object that will appear when the heart of a star is dying, like when the star is dying, and when the heart is the heart will explode, and then some kind of phenomenon will be created, and this phenomenon called pulsar is really something that is spinning very, very fast and very regularly. So that was the starting point of the piece, and from this phenomenon, I was like first a bit naive, because I had no clue that stars are also dying.
Yeah.
And from this phenomenon, I associated a sonic memory, that happened when I was very young. And it was the explosion of my father's heart. So it's really like the piece is really associating the two stories, the two history, about like something very small and something very big. So it plays also on different of scales, and we go like always from cosmic and intime, or like personal.
Yeah. Tutto è iniziato quando ho scoperto che esisteva un fenomeno astrofisico, l'abbiamo già citato, quello delle pulsar, per cui un oggetto cosmico appare proprio nel momento in cui una stella sta morendo e quindi il suo cuore esplode, con un processo che ho scoperto facendo delle ricerche è in realtà relativamente veloce, almeno per quello che riguarda le leggi astrofisiche, e regolare. Questo fenomeno mi ha richiamato alla mente un ricordo molto potente, ma anche di un passato lontano, quando ero molto giovane, quando purtroppo è scoppiato, esploso il cuore di mio padre. E allora queste due storie, una storia apparentemente molto piccola e una storia molto grande, universale, hanno cominciato a correre in parallelo in maniera da unire una storia cosmica a una storia molto personale. There are six performers in this work. So what is the relation between you and your performers and between them? Ci sono sei performer nel lavoro, qual è la relazione fra Maud, Blundell con cui stiamo parlando, e i suoi performer, e qual è la relazione che li lega fra loro?
Sì, I think it's a very important question because the fact that I am not performing in this piece, so I invited six performers to be on stage. And so it's not like I am telling my own story with my own tools. I am really sharing the stage with other people. So for me, it was important to open also the questions of like what do they represent and how can we expand the histories basically. So what we do is that there are different writings in the composition. Of course, there is like a body language, dance, choreography, but there is also sound and music as a main protagonist, and there is also a bit of text. And I would say that the history or my story, personal story, is told by the music. So there is like a revox, all the magnetic tape appareil in on stage, and the music has a very important layer on the understanding or the dramaturgy of the piece.
Ok, allora sì, è una domanda importante, perché il fatto che io abbia scelto di non essere in scena e quindi non sono io a raccontare la mia storia o io che la racconto a coloro che sono insieme a me, rappresenta per me una necessità, un'istanza che è stata quella di aprire ad altri il lavoro e soprattutto di domandarmi insieme con loro che cosa loro stiano rappresentando con questo lavoro. Ci sono differenti linguaggi, si utilizza ovviamente il linguaggio del corpo, il linguaggio fisico del movimento, della danza, ma c'è anche la musica e c'è anche del testo. In particolare credo che la storia venga raccontata dal suono, anche perché in scena c'è un revox, cioè un apparecchio per nastro magnetico, che ho voluto in particolare perché raccontasse quello che in questo lavoro rappresenta la storia, le storie.
Sì.
Going back,
can I add something? Sorry to because you asked me about the
relationship between them. Yes. Yeah.
So like in between the different writings of composition, between the text, the music and the sounds, of course then we were opening quite a lot because we play to associate those layers and sometimes to desynchronize these layers. So sometimes the image and the sound fit together and sometimes not. So for us it was really important that the constellation of the performers have their own activity, which is not illustrating the story that we are telling, but it has its own autonomy. And at some point then it gave us the chance to really expand the notion of degenerescence that we were working on. So we reached the fact that we could really work on or to explore three layers of degeneration. There is the physical or astrophysical degenerations or degeneration. I don't know how to say it in English.
Degeneration. Yeah, degeneration
in,
is
in Italian.
Yeah. Mm-hmm.
So the question would be like, what leads a star to death? Psychic degeneration would be like, what leads a man to choose death? And then with the performers, we open to what we call the social degeneration. And the question would be like, what leads a collective or a group to its own death?
Yes, that's very interesting. I'm working for a collective. This radio is a collective. So it's something that I'm going to ask myself about our collective because it's very interesting. Giustamente aggiungeva, dato che la domanda era articolata, che i diversi linguaggi, i diversi strati, livelli su cui si sviluppa questo lavoro non sono fatti per stare sempre a sincrono, anzi spesso il suono non necessariamente o la musica non necessariamente vanno insieme a quello, alle altre cose che accadono durante lo spettacolo. Il rapporto fra costellazioni nella performance è importante. I performer era importante che nella loro costellazione avessero una loro autonomia. Perché in questa maniera abbiamo potuto andare al di là di alcune delle cose di cui abbiamo già parlato ed espandere al massimo il concetto di degenerazione, perché siamo partiti appunto dalla degenerazione di una stella e poi appunto dalla degenerazione di un corpo. Quindi i vari livelli su cui stiamo lavorando sono quello su cui si lavora durante questa performance, sono quello fisico e astrofisico, domandandosi che cosa uccide una stella, quello psicologico, cioè che cosa e perché un essere umano decide di scomparire, di non esserci più, e poi quello sociale, cioè secondo quali meccanismi, leggi e dinamiche un collettivo si avvia alla sua morte. It is extremely interesting. It has been extremely interesting talking to you about this performance. Now we only have to see it. And we are very happy that you are at Sant'Arcangelo. Molto interessante parlare con Maud Blundell di Ilka L'œil nu. L'œil nu è l'occhio nudo, è il titolo di questa performance che sarà oggi e domani a Sant'Arcangelo. Thank you very much. Have a good stay in Sant'Arcangelo. Take care.
Thank you. Thank you very much.
Bye. Allora, grazie a Maud Blundell e alla sua compagnia Ilka a Sant'Arcangelo, festival prezioso, ripeto, anche se, come abbiamo detto in questi giorni tante volte, sembra che in determinati contesti istituzionali questa cosa non sia chiarissima, e quindi noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi è il momento dello spazio delle arti visive. Eccoci, Tiziana Ricci mi ha raggiunta in studio perché parliamo di una mostra installazione, giusto? La Gamma?
Parliamo di un terrone.
Urca miseria, si chiama così, no?
E il titolo è Terrone, proprio. E allora, è stato scelto per ridare dignità a questa parola,
per recuperarla in qualche modo, da Ugo Rondinone. È una mostra, confessiamo che l'abbiamo un po' trascurata, visto che c'erano tante cose, c'è un po' scappata. Adesso sono gli ultimi giorni e allora vorremmo parlarne. E Ugo Rondinone, classe 65, nato in Svizzera, Brünnen, da genitori migranti, perché venivano dalla Lucania, e dalla Svizzera poi si è trasferito negli Stati Uniti, a New York. È uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Passando in via Palestro, se guardate il cortile, vedrete dei grandi ulivi giganteschi che sembra che sembrano urlare al cielo, sembrano dei personaggi che urlano al cielo. Poi su ci sono altre opere, però io vorrei proporvi subito l'intervista che ho fatto a Caroline Corbetta, che è la curatrice di questa mostra, che purtroppo chiude il 6, quindi chiude domenica, e ci sono questi 3 giorni per andarsela a vedere. Vale la pena, secondo me, perché c'è un grande omaggio al quarto stato di Pelizza da Volpedo. Ma
è un dato autobiografico. Ugo Rondinone, che è uno degli artisti più noti a livello internazionale, è nato in Svizzera tedesca da genitori emigrati da Matera alla fine degli anni 50. E cosa è successo? Cioè, qual è stato lo spunto che ha poi dato vita a questa mostra? L'idea iniziale era di avere le sue sculture nel cortile della GAM, quindi di fare semplicemente, per modo di dire, comunque di avere quell'installazione pubblica che avete visto, che hai visto. Però poi quando l'artista ha visitato per il primo sopralluogo il museo, si è trovato a confronto col proprio passato, con la propria storia familiare, perché ha incontrato il quarto stato di Pelizza da Volpedo, famosissimo capolavoro dipinto tra fine 800 e primi 900, che è stato poi simbolo della lotta operaia nel secolo scorso, ma solo era l'immagine che suo papà, da emigrato italiano in Svizzera, aveva appeso in riproduzione ovviamente sul muro della cucina. E nel corso degli anni, quando era piccolo, Ugo Rondinone si è sentito più volte ripetere dal padre, come sorta di monito, quelli siamo noi, ricordati sempre da dove vieni. Quindi nel momento in cui l'artista si è trovato di fronte, veramente quasi rimanendo quasi scioccato di fronte a questa sua immagine identitaria, possiamo dire, da lì poi la mostra è nata.
È nata, e infatti ha voluto mettere questa installazione, che è incantevole, devo dire, proprio di fronte al quarto stato di Pelizza da Volpedo. È una grande parete con tutti gli utensili, gli attrezzi, insomma tutto quello che si può trovare in un ambiente contadino, però lui li ha dipinti di oro, quindi con un tocco. Li ha impreziositi, come no?
Esatto, è un pannello che contiene centinaia di attrezzi della cultura contadina che lui ha trovato nei pressi di Long Island durante uno dei lockdown.
Sì, perché vive a New York.
Lui vive a New York dalla fine degli anni 90, infatti a New York ha trovato, come dire, la sua patria, la sua città d'elezione, dove multiculturale. Ed tornando agli attrezzi, lui li ha trovati a Long Island e vedendoli, diciamo, mi ricordano quelli che vedevo a casa di mia nonna nei sassi a Matera quando ero bambino, perché lui poi passava le estati a Matera, e scopre da questo rigattiere che questi attrezzi erano degli anni 20 del Novecento, quindi un secolo fa, e scopre che l'80% dei contadini che lavoravano la terra nei pressi di Long Island in quel periodo erano emigrati dal sud Italia. Quindi, come dire, un cerchio che si chiude. Allora ha deciso di acquisirli e poi di ricoprirli con la foglia d'oro, che è ancora più preziosa della pittura. Poi la pittura in qualche modo cancella le tracce, invece la foglia d'oro esalta le tracce d'uso, le impronte delle persone che li hanno usati,
allora,
contadini.
Ecco, diciamo che questo elemento è importante, anche affascinante, perché allora quando si arriva in cortile ci sono questi grandi ulivi che danno subito un'idea di storia contadina antica, no? E lui li ha dipinti tutti di bianco e sono come dei grandi personaggi che già ci accolgono in cortile. Poi si sale al primo piano e c'è quest'altra installazione ed è un po' un'esaltazione, un omaggio alla vita contadina e a quella dei migranti, come dicevi.
È un omaggio, ecco, alla fatica del lavoro.
Sì, e questo ci è piaciuto molto. Ma poi incontriamo nelle varie sale, incontriamo delle figure che sono ballerini a riposo, no? Queste figure sono delle statue, però sedute per terra in pose da riposo, come da un po' da meditazione, no? E questo ci si domanda cosa c'entra con la concezione di prima.
Allora, c'entra nel materiale prima di tutto, perché come ha scherzosamente detto, ma non troppo, Ugo Rondinone, presentando queste sculture, questi nudi fatti di cera trasparente amalgamata a terra proveniente dai 7 continenti, da cui poi le varie sfumature di marrone, lui li ha presentati come i miei terroni, perché appunto sono impastati con la terra. Quindi qua torniamo al titolo della mostra, Terrone. Perché Terrone? Perché la mostra ha a che fare nelle sue serie principali, negli alberi, che sono alberi sradicati, in realtà sono calchi di ulivi fatti in un viveto che lui ha comprato 20 anni fa nei pressi di Matera, quindi ricomprando simbolicamente la terra che i suoi genitori erano stati costretti ad abbandonare. Poi ci sono gli attrezzi da lavoro, cioè da lavoro contadino, che servivano per lavorare la terra, e infine questi uomini e donne impastati in terra. Sono proprio una rappresentazione dell'umanità, tutta l'umanità, tutti i continenti. Quindi la terra è un tema che ritorna. La scelta del titolo, che Rondinone ha fortemente voluto, io fortemente difeso, perché non era un titolo facile, per così dire, ma non c'è nessun intento provocatorio, anzi c'è proprio un'intenzione poetica nell'artista di recuperare una parola nel suo significato poetico di persona che lavora la terra, che arriva dalla terra, e così toglierla dalle mani di chi invece usa questa parola come insulto, proprio di disarmare l'oppressore che usa la parola come insulto. E devo dire, infatti, non c'è stata alla fine poi nessuna polemica, e anzi ci sono stati vari apprezzamenti sul titolo, che dal mio punto di vista è un'opera in se stessa.
No, anche perché devo dire, se quel termine è usato da una persona, diciamo da un soggetto che potrebbe essere interessato, è lui che è un terrone praticamente.
Esatto.
E quindi
esatto,
vuole ridare dignità a quella parola, a quel termine. Sì.
Sì. Ugo ha parlato di giustizia poetica, che infatti mi pare una definizione che sintetizza il tutto.
Questo aspetto dei ballerini, tu hai detto terroni eccetera, però sono ballerini in pose eleganti, cioè non ti danno l'idea del lavoratore, ti danno l'idea del danzatore che si riposa.
No, infatti non sono lavoratori, ma come giustamente dici, ballerini e ballerine.
Io pensavo che ci fosse un qualche rapporto con Medardo Rosso.
Certo.
C'è questo,
nella
vero?
Cera. Nella cera. Nella infatti cera. I due punti su cui si è basato lo sviluppo della mostra, i due punti focali della collezione, sono le opere di Medardo Rosso, per l'utilizzo della cera e la rappresentazione del corpo umano, e poi ovviamente, come detto prima, il quarto stato e questo grande pannello che è stato sviluppato, fatto proprio anche in relazione dimensionale con il quarto stato. E tra l'altro, faccio un piccolo inciso, i personaggi del quarto stato di Pellizza, che è diventato poi un simbolo della lotta operaia, in realtà erano tutti contadini di Volpedo, e Pellizza aveva fatto una serie di bozzetti preparatori in cui si vedevano i vari personaggi tenere tra le mani quegli stessi strumenti che sono nel lavoro di Rondinone.
Sì.
Poi nella versione finale ha deciso di non dipingerli, anche se si vedono le mani, alcune mani che sembrano ancora stringere quegli utensili. Adesso si trovano di fronte a pochi metri restituiti in una sala da ballo dove si riuniva l'aristocrazia milanese, quindi è un cortocircuito e un continuo passaggio anche temporale dal passato al presente, ed è anche una storia di riscatto sociale, perché grazie al lavoro dei genitori poi Rondinone ha potuto studiare arte e diventare uno degli artisti di maggior successo. Però ecco, se vuoi torno ai ballerini e le ballerine in posa, a riposo. sono appunto corpi atletici, perché quando Ugo Rondinone ha fatto quei calchi 20 anni fa, 10 anni fa, quegli artisti, quei ballerini erano ovviamente giovani atletici, li ha rappresentati in posizione di riposo, perché quello è un classico, diciamo così, all'interno del linguaggio dell'artista. Lui ha fatto anche una famosissima serie di clown, mm-hmm, che si trovavano sparsi in varie sedi museali in pose appunto di riposo. Per Rondinone questo atteggiamento di riposo, diciamo, è molto simile a un atteggiamento meditativo in cui
si capisce concentrati
su se stessi e non si dice né sì né no alle sollecitazioni del mondo esterno, per cui si è in una posizione di forza.
Di forza. Allora, abbiamo parlato di Terrone, di Ugo Rondinone, le sue installazioni si possono vedere fino a domenica alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna, che è in via Palestro, di fianco al PAC.
Grazie Tiziana Ricci, risentirci, buon weekend. E noi adesso invece estendiamo insomma l'augurio di buon weekend anche a voi. Vi ricordiamo che noi ritorniamo lunedì alle 10, l'orario estivo di Cult Estate. Ci trovate ovviamente in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo anche Letti e Lettini, la trasmissione dedicata alla lettura, con i consigli di lettura di personaggi della cultura, dello spettacolo e le librerie indipendenti che si raccontano, alle 10.35 di domani sabato. A risentirci.